Mautino, sei pronta? Mancano pochissimi giorni ormai al più grande esperimento sociale degli ultimi tempi in Italia.
Oscurerà addirittura l'esperimento di Stanford, probabilmente.
Ecco, probabilmente sì, anche perché riguarda decine di migliaia di studenti che stanno per sostenere la famigerata ormai prova di medicina.
Eh sì, quella del semestre filtro, fino all'anno scorso c'era il test di ingresso per accedere a medicina, il test è stato abolito, sostituito con questi corsi propedeutici, però formalmente sono matricole di medicina e però per passare agli step successivi, un po' come nelle 12 fatiche di Asterix, dovranno superare queste prove, c'è una graduatoria nazionale, devono indicare dei piani B, verranno riassegnati, insomma è un gran casino. Allora abbiamo pensato di farci un pezzo della prossima puntata, ma ci piacerebbe anche sentire da voi che ci ascoltate, se siete tra queste matricole o anche se siete docenti dei corsi propedeutici che farete appunto gli esami il 20 novembre, raccontarci un po' come la state vivendo questa cosa.
Come la state vivendo e come l'affrontate, potete farlo scrivendoci a civoleunascienza@post.it e sicuramente i vostri racconti ci aiuteranno anche a farci le idee un po' più chiare in vista dello spiegone che intendiamo fare la prossima settimana proprio su questa prova di medicina. Però adesso c'è una puntata da fare, Mautino.
Eh sì, e parliamo di un promettente farmaco contro il colesterolo, di indagini artiche cosmiche e di multilinguismo. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Megnetti.
Sì.
Come stai messo a colesterolo?
Ma come sto messo? Che domande sono? Siamo piemontesi, non si chiedono queste cose, dai.
Giusto, giusto. Anche se c'è da dire che da piemontese tu avresti dovuto rispondere con dai.
Tiriamo avanti.
Esatto. Comunque ti devo dire che sarà un po' l'età che incombe, sarà l'eccesso di diagnostica, no? L'esamino, il controllino, queste cose qui. Però nei miei circoli di amici da qualche tempo a questa parte non si fa altro che parlare delle nostre magagne, dei nostri acciacchi. Pensa che proprio ieri ero a pranzo con un'amica che mi raccontava di avere delle placche nella carotide.
Aia,
tra l'altro la saluto caramente. Però va bene, non divaghiamo troppo.
No, ecco, bravo, non divaghiamo troppo, anzi direi andiamo al punto, anche se c'entrano le placche, no?
Eh sì, c'entra, perché la notizia fresca fresca è che l'azienda farmaceutica statunitense Merck & Co, che nel resto del mondo si chiama MSD, da Merck Sharp & Dohme, ha annunciato i risultati molto positivi di uno studio clinico di fase 3 su un nuovo farmaco per la riduzione proprio del colesterolo. L'annuncio è arrivato sabato scorso durante un convegno dell'American Heart Association.
E il farmaco si chiama enlicitide e lo studio è stato condotto su 2912 adulti con colesterolo LDL elevato, già affetti o a rischio di problemi cardiovascolari, e i partecipanti sono stati assegnati in modo casuale all'assunzione di questo principio attivo che abbiamo detto si chiama enlicitide, oppure di una sostanza che non faceva nulla, quindi un placebo, per 24 settimane. La maggior parte di loro prendeva prima le statine, cioè i farmaci che sono più utilizzati per abbassare il colesterolo. Ebbene, chi ha assunto il nuovo farmaco ha visto i propri livelli di LDL ridursi fino al 60% in modo stabile per un anno. Però abbiamo usato delle sigle, insomma, bisogna chiarire alcuni aspetti.
Eh sì, adesso vi raccontiamo proprio meglio come funziona tutto questo, dalle LDL alle statine, però partiamo dall'inizio, quindi dal colesterolo. Siamo abituati a parlarne male, perché il suo eccesso nel sangue può provocare dei problemi di salute, soprattutto cardiovascolari. In realtà, però, il colesterolo è un componente essenziale di tutte le nostre cellule. Ha una struttura chimica particolare con degli anelli rigidi che gli permettono di inserirsi proprio all'interno delle membrane cellulari, rendendole stabili e anche funzionali. Senza di lui, quindi senza il colesterolo, le cellule non riuscirebbero a lavorare né a scambiare molecole con l'esterno.
È quasi una crush per il colesterolo, un ode al colesterolo.
Vabbè dai, sono pur sempre una biologa cellulare.
Giusto.
Non è finita, tra l'altro, perché il colesterolo è una molecola fondamentale in molti processi biologici, partecipa per esempio alla formazione della guaina mielinica dei nervi, quella che li ricopre, partecipa alla crescita, alla divisione cellulare, allo sviluppo embrionale e in più è il precursore di sostanze cruciali come gli ormoni steroidei, la vitamina D, gli acidi biliari, quelli che ci fanno digerire i grassi.
Insomma, il colesterolo ha fatto anche cose buone, peccato però che quando la sua concentrazione nel sangue diventa troppo alta, beh allora in quel caso il colesterolo può accumularsi nelle pareti dei vasi sanguigni rendendoli duri e stretti, ed è il processo che poi porta a quella che viene definita aterosclerosi.
Se avete fatto un'analisi del sangue di recente avrete trovato alcuni valori che si misurano quasi sempre: il colesterolo totale, le LDL o lipoproteine a bassa densità, spesso chiamate anche colesterolo cattivo, le HDL, che sono appunto le lipoproteine ad alta densità e vengono chiamate anche colesterolo buono, e poi i trigliceridi.
E quando parliamo di colesterolo nei referti, quelli che facciamo con gli esami del sangue, in realtà ci riferiamo ai trasportatori che portano in giro questo colesterolo, cioè alle lipoproteine plasmatiche, che sono degli aggregati di grassi e di proteine che appunto stanno lì e viaggiano nel sangue. Potete un po' immaginarveli come dei cioccolatini ripieni di colesterolo e trigliceridi che circolano nell'organismo. Magari non è un'immagine così poetica, però dà l'idea, no?
Vabbè, sì, direi che funziona bene. Anche carino da pensare a questi cioccolatini che viaggiano nel nostro sangue. Comunque, livelli elevati di queste lipoproteine ricche di colesterolo, in particolare delle LDL, come dicevamo prima, rappresentano uno dei principali fattori di rischio cardiovascolare, perché tendono, come dicevi tu, Magnetti, ad accumularsi nei vasi sanguigni e a innescare una reazione infiammatoria che porta alla formazione di placche aterosclerotiche. Queste placche possono restringere oppure ostruire del tutto i vasi sanguigni, con conseguenze anche molto gravi.
E si parla di colesterolo buono e cattivo proprio per questo motivo. Le LDL portano il colesterolo dal fegato ai tessuti, mentre le HDL fanno poi il percorso inverso, raccogliendolo e riportandolo al fegato, che avrà poi il compito di smaltire il tutto. Quindi i cattivi distribuiscono, sono un po' degli spacciatori, mentre invece i buoni spazzano poi più o meno, questo è per dare l'idea.
Sì, stiamo tagliando molto con l'accetta. Quindi, riassumendo, se i valori di LDL superano di molto quelli di HDL, sono poi in generale anche alti, bisogna un po' correre ai ripari con la dieta, l'attività fisica e i farmaci. Ma quando diciamo valori alti, bassi, eccetera, a che numeri ci riferiamo?
Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità la concentrazione totale di colesterolo nel sangue per le persone sane deve essere inferiore a 200 mg per decilitro, con un rapporto colesterolo totale LDL di 5 a 1 per i maschi e di 4,5 a 1 per le femmine. Ci sono linee guida più recenti, come quelle della Società Europea di Cardiologia, che prevedono ancora limiti più restrittivi per chi presenta dei fattori di rischio, per esempio sia l'ipertensione oppure il diabete, sovrappeso o una storia familiare di malattie cardiovascolari. E la tendenza è a pensare in generale che meno ce n'è di colesterolo e tutto sommato meglio è.
Questa tendenza si scontra con un discorso che vi capiterà di incontrare, e quindi tanto vale che lo affrontiamo anche noi. Un tempo i valori soglia di colesterolo erano più alti e l'abbassamento è stato visto da molti come un caso di disease mongering. Ve ne avevamo già parlato nella puntata che avevamo dedicato alla vitamina D, dove lì c'è stato effettivamente un disease mongering.
Sì, lì decisamente. Allora, il termine stesso disease mongering significa letteralmente commercio delle malattie, e viene utilizzato per indicare la pratica di trasformare delle condizioni normali o lievi in problemi medici che poi richiedono una cura, spesso spinta da interessi economici legati talvolta all'industria farmaceutica, quella diagnostica o assicurativa, o spesso anche un bel mix di tutte e tre.
Il termine disease mongering è stato coniato dalla giornalista scientifica Lynn Payer nel 1992 per descrivere il modo in cui medici, aziende farmaceutiche, assicurazioni appunto, contribuiscono ad ampliare artificialmente i confini di una malattia, trasformando degli aspetti normali della vita in potenziali problemi clinici. Le strategie sono molte, per esempio far sembrare patologico quello che invece è fisiologico, come la cellulite, no? Quindi trasformarla in malattia, trasformare sintomi vaghi in segnali di allarme, usare parole ambigue come squilibrio oppure carenza, piegare le statistiche per far apparire come frequenti condizioni che in realtà non lo sono.
Nel 2002 il giornalista Ray Mohinian, insieme a Iona Heath e a David Henry, ha accusato esplicitamente le aziende farmaceutiche di essere coinvolte nella promozione della definizione di malattie, citando casi come la calvizie, la disfunzione erettile e l'osteoporosi. Qualche anno dopo, poi, lo stesso Mohinian mise in scena un esperimento che fu emblematico. Pubblicò su una rivista scientifica un finto articolo che annunciava la scoperta di una nuova patologia e l'aveva definita il disturbo da deficit motivazionale. Quel pezzo, che conteneva al suo interno anche dei pareri di un sedicente esperto chiamato Let Argo. E anche poi raccontava di un farmaco in via di sviluppo, fu ripreso dai media senza delle verifiche, nonostante fosse stato pubblicato come un pesce di aprile, dimostrando quanto poi sia facile inventare una malattia e renderla credibile se la comunicazione è ben costruita, insomma, se si conoscono gli strumenti giusti.
Il caso del colesterolo è spesso citato come uno degli esempi più noti di disease mongering. Negli ultimi decenni, infatti, come dicevamo, le soglie considerate normali si sono progressivamente abbassate, trasformando di fatto milioni di persone in potenziali pazienti. È quindi comprensibile che poi molti si siano chiesti se dietro ci fosse soprattutto una strategia commerciale per ampliare il mercato dei farmaci che abbassano il colesterolo, come appunto le statine. Ma la questione è un po' più complessa di così, perché non si tratta solo di interessi economici, che comunque ovviamente ci sono. Le nuove soglie, quelle che vi abbiamo detto, dei 200 mg per decilitro di colesterolo nel sangue, riflettono anche le prove che sono state accumulate negli anni proprio sui rischi cardiovascolari associati a livelli alti di colesterolo LDL, come ci ha spiegato la giornalista scientifica Roberta Villa in un vocale che adesso vi facciamo ascoltare.
Il bello della scienza è proprio che spesso viene a demolire le nostre convinzioni precedenti. Negli anni 90 del secolo scorso, per esempio, era molto ragionevole pensare che ci fosse un intento commerciale da parte delle aziende farmaceutiche nel continuo abbassare i valori normali per il colesterolo, per la glicemia, per la pressione arteriosa, perché abbassando questi valori si allargava notevolmente, diciamo, la popolazione che poteva usufruire dei loro farmaci, e quindi questa clientela di pazienti cronici diventava sempre più ampia. Però col passare degli anni la ricerca e gli studi ci hanno dimostrato che effettivamente valori più bassi di questi parametri si accompagnano a una riduzione del rischio cardiovascolare, e quindi non abbiamo più ragione di non seguire queste linee guida, o meglio di seguire le indicazioni che dicono che per ogni persona oggi è meglio quantificare il rischio cardiovascolare a livello individuale tenendo conto di vari fattori.
E ringraziamo Roberta Villa, e tra l'altro ha appena pubblicato un libro che si intitola Cattiva prevenzione, è stato pubblicato da Chiare Lettere, e in questo libro Villa affronta un tema che è estremamente coraggioso, cioè quello della prevenzione che non lo è, quindi delle sovradiagnosi, ne abbiamo anche parlato nel podcast in altre occasioni, e dei rischi che si corrono a fare troppi esami quando questi in realtà poi non servono, no?
Eh sì, nel suo libro Villa spiega bene le differenze tra la prevenzione primaria, che si fa sostanzialmente con stili di vita sani, la prevenzione secondaria, che consiste nell'individuare per tempo alcune malattie, per esempio con gli screening ufficiali, quelli previsti per certe fasce di popolazione e con vari fattori di rischio, e poi c'è la cattiva prevenzione, che ha una componente di marketing sanitario importante. Un grande classico proprio di questi tempi recenti è la promozione sui social da parte di personaggi di rilievo, di risonanze magnetiche, nucleari, total body, magari con nomi anche un po' esotici, fatte spendendo migliaia di euro con l'obiettivo di stare tranquilli. Ecco, quella è cattiva prevenzione.
Eh sì, ma anche gli esami del sangue fatti senza motivo, oppure il check-up annuale che viene fornito magari dai programmi di welfare aziendale, possono poi rientrare nella cattiva prevenzione. Sono discorsi complessi e, come dicevamo, anche coraggiosi, perché quando si toccano certi temi le bordate arrivano un po' da tutte le parti, però sono discorsi necessari, no?
E nel nostro piccolo, come dicevi tu Megnetti, avevamo iniziato ad affrontarli in una puntata dal titolo Quante TAC sono troppe TAC, che vi lasciamo in descrizione, però contiamo poi di tornarci su con qualche altro approfondimento. Per quello che riguarda il colesterolo, la vera prevenzione si fa con lo stile di vita, appunto, no? Dimagrendo se si è in sovrappeso, cercando di rimanere normopeso se si è normopeso, facendo movimento, riducendo i grassi saturi nella dieta, quindi carne, salumi, formaggi e dolci prevalentemente.
E però arrivati a un certo punto la sola dieta e l'attività fisica magari non bastano più. Ridurre il colesterolo del 10-15% con lo stile di vita è già un ottimo risultato, ma chi ha livelli molto alti, perché insomma, poi è fatto così, ognuno è fatto diversamente, oppure ha fattori di rischio cardiovascolari importanti, beh, allora spesso ha bisogno di un aiuto di tipo farmacologico.
I farmaci più noti e tuttora più diffusi sono le statine, ne avrete sentito parlare, e questi farmaci inibiscono di fatto la sintesi del colesterolo agendo su un enzima chiave di tutto il processo. Ce ne sono di diverse in commercio con nomi simili, lovastatina, mevastatina, simvastatina, eccetera, e con decine di nomi commerciali diversi.
Le statine in generale funzionano bene, hanno effetti collaterali che sono gestibili, ma soprattutto nei casi più gravi non è che riescano sempre a risolvere il problema. Ed è qui che entra in gioco il nuovo farmaco di Merck da cui eravamo partiti, cioè l'enlicitide. La situazione è molto specifica, no? Blocca una proteina epatica che si chiama PCSK9, che normalmente rallenta la capacità dell'organismo di eliminare il colesterolo. Quindi se blocchi la maggior parte della PCSK9, i livelli di LDL calano drasticamente e nei pazienti ad alto rischio il tasso di infarti e ictus può ridursi fino al 20% già dal primo anno di trattamento, almeno così dice Merck. E il nuovo farmaco è pensato per essere preso insieme alle statine nei casi di colesterolo alto e di alto rischio cardiovascolare.
In passato esistevano già farmaci che agivano su questa proteina, però erano degli anticorpi monoclonali somministrati con iniezioni quindicinali o mensili, molto efficaci ma costose oltre che scomodi. Il prezzo di listino superava i $500 al mese e quindi avere l'equivalente in una pillola rappresenta un salto notevole, sia in termini di praticità sia ovviamente di costi.
Eh sì, e ovviamente vedremo che cosa succederà. Per il momento, superate le fasi di sperimentazione clinica, Merck deve presentare domanda di autorizzazione al commercio alla Food and Drug Administration negli Stati Uniti, che è l'agenzia governativa che si occupa dei farmaci, e stando alle dichiarazioni fatte a valle dell'annuncio, la previsione è di lanciare questo medicinale sul mercato, se tutto andrà bene, nel 2027, quindi non è che manchi tanto.
Vi terremo aggiornati e vi rimandiamo non solo al libro di Roberta Villa, Cattiva prevenzione, per tutti gli approfondimenti, ma anche alla sua newsletter Fosforo e miele, nella quale proprio nell'ultimo numero ha raccontato del siparietto nella trasmissione Belve di Rai 2 tra Francesca Fagnani e Maria De Filippi, proprio sul tema delle statine, Megnetti.
Ah, devo dire che me lo sono perso proprio.
Non mi stupisce, guarda.
Ma è un programma medico?
No. Sì, Medicina 33.
Forse veterinario, si chiama Belve, no.
Vabbè, andiamo avanti. In sostanza Maria De Filippi ha detto in trasmissione di prendere le statine, Francesca Fagnani le ha consigliato invece di prendere un integratore naturale a base di berberina. Roberta Villa spiega bene come la berberina agisce effettivamente aumentando i recettori LDL nel fegato e inibendo lo stesso enzima bersaglio delle statine, però con un effetto molto più debole. Nonostante ci sia qualche studio promettente, dice Villa, i dati sulla riduzione del colesterolo e sugli effetti a lungo termine della berberina sono molto limitati e quindi in sostanza questi integratori non sono sostitutivi delle statine, che rimangono la terapia di prima linea con comprovata efficacia nella riduzione proprio del danno cardiovascolare da colesterolo.
Ma in questa trasmissione per caso hanno anche accennato a questo punto al riso rosso fermentato?
Eccoti che ti ho stanato, Megnetti, quindi abbiamo un problemino di colesterolo, siamo così informati.
No, sono preoccupato per Maria De Filippi.
Il riso rosso fermentato è uno dei grandi classici, viene spesso pubblicizzato come rimedio naturale per abbassare il colesterolo e in realtà lui sì che funziona, però funziona perché ha una statina, c'è una statina dentro, la monacolina K, che è chimicamente identica alla lovastatina, che è quella presente nei farmaci. Quindi effettivamente funziona, però bisogna fare la stessa attenzione con i dosaggi e con gli effetti collaterali che si fa con i farmaci, perché non tutti i produttori di integratori specificano chiaramente le dosi. E vi lasciamo in descrizione un link al sito Epicentro dell'Istituto Superiore di Sanità, nel quale proprio si mette in guardia dai rischi, dagli effetti collaterali degli integratori a base di riso rosso fermentato, che in quanto integratori vengono percepiti come naturali e quindi presi un po' troppo sotto gamba.
Cara Mautino, non ci saranno più le mezze stagioni, ma siamo nel bel mezzo dell'autunno.
Ah, che bello, Megnetti. Io adoro l'autunno. Quell'atmosfera un po' morbida, l'aria freddina, te ne stai in casa, fai la maglia. Ah, la maglia. Sì. Non ho ancora iniziato quest'anno, non c'ho tempo.
Ecco, non c'è tempo. E poi le foglie, milionate di foglie gialle, arancioni, rosse, marroni che cadono a terra, le calda arroste, e poi anche le frittelle di mele, no? Sono un po' di periodo.
Però non c'ho tempo di prepararle.
Anche quello, vabbè, allora non c'è tempo veramente per niente. Però a proposito di frittelle, tu sei della scuola zucchero semolato sopra o zucchero a velo?
No, zucchero semolato tutta la vita, rustiche, no? Anche quando poi tu le metti lì nel piatto, ce lo spolveri sopra, rimangono sempre un po' delle aree di sovrapposizione. Posizione tra una frittella e l'altra è senza zucchero, poi insomma
Ok, l'abbiamo presa abbastanza alla larga, però in effetti questa cosa dello zucchero ci tornerà utile fra poco, quindi tenetelo a mente. E anche se non ci occupiamo adesso di frittelle, purtroppo.
Vabbè, non so dove vuoi andare a parare, però torniamo invece a occuparci dopo un po' di tempo di clima, e non solo perché questa settimana è iniziata la COP30, la conferenza sul clima che quest'anno si tiene a Belém in Brasile, ma per raccontarvi una ricerca che aiuterà a capire meglio come se la passa l'Artico, una delle più grandi riserve di ghiaccio del nostro pianeta.
E che l'Artico non se la passi benissimo con una forte riduzione del ghiaccio marino nel periodo estivo, lo sappiamo ormai da tempo, però finora era stato molto difficile ricostruire la storia della calotta polare in tempi lontanissimi, ma davvero lontani, decine di migliaia di anni fa. Sapere come andavano le cose con più precisione all'epoca può essere utile poi per capire come vanno oggi e che cosa dobbiamo anche aspettarci, visto che alcuni degli effetti del cambiamento climatico sono ormai inevitabili e riguardano proprio l'Artico.
Già, pensate che l'Artico, là verso il Polo Nord, si sta riscaldando a un ritmo di quasi 4 volte superiore rispetto al resto del pianeta. Abbiamo iniziato a raccogliere dati su quella parte di mondo con i satelliti solo alla fine degli anni 70 e da allora è stata calcolata una riduzione del ghiaccio marino alla fine del periodo estivo del 42%. È una perdita sempre più consistente che è... diciamo che non prelude a niente di buono.
Questo periodo di osservazione di cui parlavi, che quindi è di circa 45 anni, ovviamente è limitato e non aiuta molto a prevedere con precisione come potrà evolvere la situazione nella regione dell'Artico. E per questo c'erano stati diversi tentativi di ricostruire la storia del ghiaccio da quelle parti, basandosi su alcuni indizi, come per esempio la presenza di microfossili e di qualche marcatore biologico, cioè qualcosa che potesse fare da spia. Avere dei dati affidabili ovviamente non era semplice e nel tempo quindi sono state prodotte ricerche talvolta in contrasto fra loro, perlomeno con forti gradi di incertezza circa la perdita o il guadagno di ghiaccio in decine di migliaia di anni. E visto che insomma non se ne veniva a capo, un gruppo di ricerca ha rispolverato, e qui è il caso di dirlo, un sistema che si basa sulla misurazione della polvere cosmica sul fondale marino artico.
Ed eccolo lì, sta premessa per arrivare allo spazio.
Vabbè, se non sono io a trovare lo spazio che viene a trovare certo. Me, questo lo sappiamo. Comunque, allora, la polvere cosmica in questione contiene l'elio-3, che è un isotopo molto raro dell'elio sulla Terra. È relativamente ben distribuito nell'universo, quindi viene trasportato sulla Terra da particelle di polvere interplanetaria a un ritmo che è tutto sommato costante.
Ricordiamo che gli isotopi, qui l'angolo chimico, gli isotopi sono atomi dello stesso elemento, hanno lo stesso numero di protoni, ma hanno quantità diverse di neutroni e quindi masse un po' differenti.
Ecco, questa è una doverosa puntualizzazione, grazie. Allora, il gruppo di ricerca ha poi messo a confronto questo elio 3 sul fondale con il Torio 230, che è un altro isotopo che però non arriva dall'esterno del nostro pianeta, ma si forma direttamente nell'acqua di mare in seguito ad altri processi. Anche il torio 230 si deposita sul fondale e lo fa in un modo costante e prevedibile, che è proporzionale a quanta acqua c'è sopra il fondale in una certa area.
Sul mare aperto l'elio 3 cade in acqua e raggiunge il fondale depositandosi, come fa anche il torio 230 che invece si genera in acqua. Se invece il mare è coperto da qualcosa come una grande distesa di ghiaccio marino, il torio 230 continua a depositarsi sul fondale perché è già in acqua, mentre invece l'elio 3 che cade dal cielo si deposita sul ghiaccio e rimane quindi intrappolato.
Esatto, è un po' come la storia delle frittelle che dicevamo prima, no? Hai visto? Quelle che hanno tutta la superficie libera si ricoprono di zucchero, quelle un po' sovrapposte hanno dei punti in cui lo zucchero c'è e altre dove ovviamente non può arrivare.
Ragazzi, che circolarità! Cioè, Nolan proprio scansati. Allora, ovviamente con il tempo il fondale cambia perché si depositano altre sostanze, però usando il torio 230 che c'è sempre e l'elio 3 che c'è solo sul fondale quando non c'è il ghiaccio in superficie, ci si può fare un po' un'idea su quanto tempo ci sia stato quel ghiaccio e si possono anche poi elaborare dei modelli per provare a capire quanto fosse spesso.
E il gruppo di ricerca ha quindi analizzato i campioni di 3 carotaggi che erano stati svolti in passato nell'area dell'Artico. Fare un carotaggio è proprio quello che sembra dalla parola, vuol dire prelevare un cilindro di materiale, una carota, andando a grande profondità e vedere poi che cosa c'è nei vari strati che compongono questo cilindro. Più lo strato è profondo, più è vecchio e ovviamente ogni strato si è formato in circostanze diverse e in tempi anche molto lontani.
Tra quegli strati il gruppo di ricerca è andato a vedere quanto elio 3 c'era e ha usato il torio 230 come riferimento per valutare l'entità di questi accumuli. In questo modo è stato possibile analizzare dei sedimenti fino a 30.000 anni fa. Come previsto in altri studi, tra i 30.000 e i 20.000 anni fa c'era una copertura di ghiaccio perenne su tutto l'Artico centrale, senza particolari variazioni stagionali, c'era sempre, pure d'estate. Intorno ai 15.000 anni fa il ghiaccio marino ha iniziato a ritirarsi proprio con i primi casi di diffusione su grande scala del ghiaccio più antico. Tra 11.000 e 5.000 anni fa ci fu poi un periodo di minima copertura di ghiaccio marino e questo era un dato che in qualche modo era atteso da tempo, visto che gli studi fatti in precedenza avevano dato i risultati contraddittori che dicevamo prima. E infine, negli ultimi 5.000 anni c'è stato un graduale aumento del ghiaccio marino prima che iniziasse il rapido declino causato proprio dal riscaldamento globale dovuto alle attività umane, cioè il nostro.
Eh sì, e oltre a questa ricostruzione cosmica, diciamo così, lo studio è interessante per un altro motivo. Il gruppo di ricerca ha infatti notato che le variazioni del ghiaccio marino negli ultimi 30.000 anni sono fortemente legate al riscaldamento atmosferico e non tanto all'aumento della temperatura dell'acqua come è stato spesso ipotizzato. L'atmosfera si riscalda del resto molto più rapidamente degli oceani e questo suggerisce che potremmo perdere il ghiaccio marino artico ancora più velocemente rispetto a quanto era stato previsto da alcuni modelli climatici. E meno ghiaccio poi significa meno radiazione solare riflessa, quindi un successivo aumento della temperatura dell'acqua e una maggiore attività degli organismi che vivono al suo interno come il fitoplancton. Il rischio è che quindi si producano forti squilibri negli ecosistemi marini che potrebbero poi portare a un ulteriore impoverimento della biodiversità, cioè della varietà di specie che popolano quegli ambienti. Anche questo è un argomento su cui torniamo spesso. E poi alla fine, dove c'è meno biodiversità, viviamo meno bene anche noi.
Studi come questo sono affascinanti perché tengono insieme tante cose diverse, ci aiutano a capire quanto sia complessa la scienza, come vi diciamo spesso, e che cosa si può fare partendo proprio dalla polvere cosmica e finendo sui fondali marini, passando per le frittelle. E ovviamente queste ricerche sono importantissime per comprendere meglio gli effetti del cambiamento climatico, su cui noi in questo podcast torniamo spesso per forza di cose.
Già, anche perché gli ultimi 10 anni sono stati più caldi mai registrati e questo primato è quasi coinciso col decennale dell'Accordo di Parigi del 2015, che è il più importante trattato sul clima degli ultimi tempi. E in questi giorni alla conferenza sul clima di Belém è stato spesso citato quell'accordo e soprattutto sono in corso confronti e vere e proprie trattative per rendere più efficaci alcune parti del trattato. Il Post sta seguendo i lavori e potete già trovare sul sito diversi articoli di approfondimento sulla conferenza sul clima e diversi altri ovviamente saranno pubblicati da qui alla fine della conferenza prevista per il 21 novembre.
In questo podcast mostriamo come spesso non ci sia da fidarsi dei singoli studi che dicono fai questo e resterai più giovane.
Ah certo, dove questo è davvero qualsiasi cosa, no? Bevi un bicchiere di vino al giorno, mangia un quadretto di cioccolata, non mangiare mai la cioccolata, fai 10.000 passi, anzi no, forse ne bastano 6.000 e via discorrendo.
Ecco, esatto, e quindi Megnetti, quante lingue parli?
Aspetta, cosa c'entra adesso quante lingue parlo?
Dai, abbiamo pochi minuti, vabbè, allora okay. Sei poliglotta?
Beh, parlo l'italiano.
Vabbè, fin qui.
Poi me la cavo benino con l'inglese, capisco il francese, parlotto per lo stretto necessario come ordinare per esempio un eclair poi
certo.
Qualcosina di spagnolo, improvviso ma malamente diciamo.
Ecco vedi, mi costa dirlo ma questo spiega che la tua mente è giovane.
Solo la mente, non so se sia un complimento, però ho capito dove vuoi andare a parare, forse proprio per quella mente giovane.
Già. Allora, è da poco uscito uno studio sulla rivista scientifica Nature Aging, realizzato da un gruppo di ricerca internazionale che ha trovato prove convincenti sul ruolo del multilinguismo nel rallentare in modo significativo l'invecchiamento cerebrale. Ve lo diciamo sempre che uno studio non fa primavera e ovviamente vale anche in questo caso, però la ricerca ci ha incuriosito, visto che ha coinvolto 86.000 persone in 27 paesi europei, quindi è un'analisi bella ampia.
Sì, anche perché quasi 4 volte la popolazione di Ivrea, direi così a spanne, no?
Ah, bel paragone, eh? Bravo Mignetti, lo capiamo in pochi, credo, però io da Eporediese, perché gli abitanti di Ivrea si chiamano Eporediesi, ecco, io apprezzo.
Bene, un omaggio a Mautino, ma torniamo al multilinguismo. Allora, da tempo ci si chiede se parlare correntemente più lingue sia un modo per tenere il cervello allenato, al punto da far rallentare il suo invecchiamento, che col tempo porta a una riduzione delle capacità cognitive. È una questione spinosa, questo lo dobbiamo dire, perché le persone che vengono studiate ovviamente non hanno solo la caratteristica di parlare due o più lingue, ma hanno anche vite molto diverse, abitudini specifiche e cose che non dicono i gruppi di ricerca e tutto quello che rientra nei cosiddetti fattori confondenti, anche di questo parliamo spesso. Gli studi su questi argomenti erano stati quindi finora piccoli, con poche persone coinvolte e anche con difficoltà notevoli nel fare il più possibile la tara di questi fattori confondenti. I risultati non erano quindi tanto affidabili, per quanto avessero contribuito a portare avanti l'analisi della questione, le diatribe e le discussioni fra i gruppi di ricerca.
Il gruppo di ricerca di questo nuovo studio ha provato a superare i limiti delle ricerche precedenti seguendo un approccio statistico un po' diverso, basato sul divario di età biocomportamentale, che è una metrica che tiene in considerazione la differenza tra l'età cronologica, quindi gli anni vissuti, e la sua età prevista, calcolata invece sulla base di parametri diversi come lo stile di vita, il luogo dove si vive, se è un paese ricco o meno, per esempio, fattori socio-economici e altri fattori fisiologici.
E secondo lo studio, chi parla una sola lingua ha un maggior rischio, fino a due volte, di invecchiare più velocemente dal punto di vista cognitivo. Chi parla due o più lingue ha invece un effetto protettivo che è marcato per arginare l'invecchiamento cerebrale. E poi il gruppo di ricerca dice anche di aver notato che più lingue si parlano e maggiore è il beneficio.
L'effetto protettivo di questo multilinguismo è stato ricondotto alla riserva cognitiva, quindi la possibilità per il cervello di continuare a funzionare in maniera efficace nonostante i cambiamenti legati all'età e agli eventuali danni subiti nel corso della vita. I dati raccolti offrono qualche elemento in più e lo studio è effettivamente di grandi dimensioni, però come avrete intuito la questione non è ancora risolta, ci sono diversi aspetti che restano aperti.
Eh sì, lo studio dice per esempio che i dati sul numero di lingue parlate si basavano sulle autodichiarazioni dei partecipanti senza tenere conto del loro effettivo livello di competenza linguistica. È un po' come ho fatto prima io quando ho elencato le lingue che parlo, diciamo parlotto, al di là dell'inglese, diciamo che probabilmente sono stato sicuramente di manica larga, ma mi viene in mente ora che non ho incluso il piemontese. Quindi
stavo per dirtelo, Mignetti, stavo per dirtelo, perché effettivamente conta anche quello,
sì.
Perché è una lingua a tutti gli effetti. E poi c'è la questione della provenienza geografica delle persone prese in considerazione nello studio, perché vivono tutte in Europa e non possiamo sapere se in altre parti del mondo si otterrebbero risultati simili. Insomma, c'è ancora da studiare e tutto sommato anche questo, no? Tiene un po' fresca e giovane la mente.
Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, ma come dicevamo all'inizio della puntata stessa, se vi state avvicinando al momento in cui dovrete sostenere la prova di medicina, beh, fateci sapere qualcosa, ci vuole una scienza, @post.it.
Vi leggeremo e leggeremo anche tutti gli altri, ovviamente, che vorranno scriverci per farci domande e complimenti soprattutto. Vi ricordiamo che se volete regalare questa puntata e le altre lo potete fare schiacciando sull'apposito tasto a forma di regalino.
Che se non lo avete ancora fatto dovete correre sull'app ad attivare le notifiche, così non vi perdete nemmeno una puntata di Ci vuole una scienza. Non siamo gelosi, potete anche attivare le notifiche per gli altri podcast del Post. E noi, come sempre, ci sentiamo venerdì prossimo.
Ciao.